Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto da parte mia, un abbraccio forte a tutti quanti voi che siete in ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, la prima epistola di Giovanni. Ieri abbiamo considerato i versetti dal 18 al 21 del secondo capitolo, che vado a rileggervi. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo, e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Vi ricordo che è possibile avere la certezza di appartenere a Gesù, e avere quindi in Lui la salvezza, senza che questo sia presuntuoso. E se gli apparteniamo, lo si vedrà dal cambiamento della nostra vita. La differenza tra legge e grazia è portata da ciò che Giovanni scrisse. La legge dice, se un uomo fa, vivrà. Ma la grazia dice l'opposto, se un uomo vive, farà. Cioè, un uomo deve avere una vita da Dio prima di poter vivere per Dio. Non può vivere per Dio con la vecchia natura. Questa è la radicale differenza tra legge e grazia. La legge dice fai, ma la grazia dice credi. È un diverso approccio per la stessa meta. L'unico problema è che la legge non ha mai funzionato per gli uomini perché è impossibile piacere a Dio. Tutti noi ci siamo allontanati dalla gloria di Dio. Giovanni mostrò che la vera prova è mi rallegro nel volere di Dio, amo i suoi comandamenti. Se tu sei un figlio di Dio, tu hai una nuova natura e ora vuoi piacere a Lui. Ma i credenti sono immersi in un mondo che li tenta. E presto. Verrà anche l'anticristo. Chi è un anticristo? Abbiamo già detto solo poche parole su questo, ma ora Giovanni dirà qualcosa in più al versetto 22. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Il linguaggio qui è molto più forte. Chi è il bugiardo? In altre parole, tutte le bugie sono sommate in uno che è il principe dei bugiardi, il diavolo. Verrà un uomo che è un uomo di Satana, che è il bugiardo, e un bugiardo è uno che non dice la verità. Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Giovanni ci dà ora la definizione di anticristo. Questa sarà la personificazione dell'anticristo, ma ci sono molti anticristi. Ce n'erano alcuni al tempo di Giovanni. Ce ne sono stati alcuni nel passato e ce ne sono molti oggi. Chi sono? Essi sono facili da riconoscere. Sono quelli che rinnegano la deità del Signore Gesù Cristo, il Messia, colui che è Dio, colui il cui nome è il meraviglioso, consigliere, potente Dio, colui che è raffigurato nell'Antico Testamento. Rinnegare questo significa essere anticristo. Noi abbiamo molti sistemi nel mondo oggi che rinnegano Gesù. Essi sono contro Cristo, però lo imitano e cercano di prendere il suo posto. Nella Chiesa primitiva c'era lo gnosticismo. Ireneo fece questa affermazione. Essi, cioè gli gnostici, dicono che Gesù era il figlio di Giuseppe e nacque allo stesso modo degli altri uomini. Questo è il modo in cui Ireneo identificò gli gnostici ai suoi giorni. Anche il liberalismo e tutti i nuovi culti hanno rinnegato la sua deità. Non presentano in alcuna maniera il Gesù della Bibbia, che è il Salvatore del mondo. Molti anni fa, un professore di filosofia alla Università di Harvard, in America, fece questa affermazione. Dio è nel suo mondo, ma Buddha, Gesù, Maometto sono nel loro piccolo armadio privato e dovremmo ringraziarli, ma mai rivolgerci a loro. Puoi vedere che è semplicemente una negazione del rango della Deità di Cristo. Colui che nega il Padre e il Figlio sarà il segno certo dell'anticristo. E ci sono molti anticristi anche oggi, ovviamente. Giovanni ha identificato l'anticristo come uno che nega il Padre e il Figlio. Ora renderà chiaro, nel versetto 23, che non puoi rinnegare il Figlio senza rinnegare il Padre. Vedi, la deità di Cristo è essenziale per la nostra salvezza, perché se Egli non è Dio, l'uomo che morì sulla croce più di 2000 anni fa non può essere il nostro Salvatore. Infatti, non potrebbe neanche essere il proprio Salvatore. Nessuno di noi, esseri umani, può morire per un altro. Era necessario che Dio divenisse uomo perché tu ed io potessimo avere la redenzione. Per questo Giovanni dice al versetto 23, «Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre». Quando tu dici che credi in Dio e neghi la deità di Cristo, non credi davvero in Dio. Certamente non nel Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è quello che mandò suo Figlio nel mondo. a morire per i nostri peccati. E siccome il Figlio è Dio, Lui solo è quello che avrebbe potuto fare un sacrificio soddisfacente a Dio per i nostri peccati. Se Lui fosse stato qualcun altro, anziché Dio, Lui stesso sarebbe stato un peccatore. Qualcuno ha detto questa frase, l'ho letta su un foglio distribuito in una chiesa. Chiunque tu sia a lodare qui, in qualunque fede sei nato, qualunque credo tu professi, se vieni a questo santuario per cercare il Dio nel quale credi, o per riconsacrare te stesso al Dio nel quale credi, sei benvenuto. Poi va avanti dicendo cose sdolcinate sulla pace, sulla paternità di Dio. Tutto questo ha un suono dolce, piace all'uomo naturale, ma ciò che Giovanni sta dicendo è che dobbiamo stare attenti, perché non va tutto bene. Dobbiamo riconoscere la deità di Gesù per avere anche il Padre. Chi non lo fa è anticristo. Dobbiamo enfatizzare un versetto molto importante. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Questo era il versetto 24 di Prima Giovanni, capitolo 2. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi, fin dal principio. In Prima Giovanni va indietro, all'incarnazione di Cristo. Ciò che avete udito sin dal principio, ciò che avete udito riguardo all'incarnazione, ciò che avete udito riguardo alla sua morte, resurrezione, in altre parole, ciò che essi avevano sentito dall'inizio, quando gli apostoli iniziarono a predicare il Vangelo. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. È essenziale avere una fede vivente che riposa in colui che venne su questa terra più di 2000 anni fa. Nel suo Vangelo Giovanni scrisse: «La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi». Giovanni 1, versetto 14. Quanto è grande! Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Giovanni 1, versetto 18. Egli l'ha fatto conoscere. Noi possiamo sapere di Lui perché Dio divenne uomo. Questo è l'unico modo che tu ed io possiamo conoscere Dio. La cosa importante in quest'intera sezione delle Scritture è la comunione con il Padre e con il Figlio. L'enfasi qui non è molto sull'avere vita in Cristo tramite la fede in Lui, ma l'enfasi è sull'avere comunione con Lui che è essenziale. Anche il versetto 25 di Prima Giovanni, capitolo 2, ci mette al corrente di una cosa molto importante. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Dio ci ha fatto una promessa, la vita eterna. L'unico tipo di vita che Dio offre è la vita eterna. Se la perdi domani, o settimana prossima, o l'anno prossimo, quello che hai non è la vita eterna. È qualche altro tipo di vita, ma non vita eterna. Sottolinea questo dopo aver presentato gli errori anticristiani. Giovanni vuole che i suoi lettori si attengano fedelmente all'Evangelo che hanno ricevuto dagli apostoli o dai loro collaboratori quando sono stati evangelizzati. Nel loro cuore e nella loro mente deve esservi un seme vivo, la verità che è stata loro comunicata circa il Figlio e il Padre. Questo, infatti, è il Vangelo autentico che procede dal Signore stesso. Queste cose si realizzano se quel che avete udito dal principio dimora in voi. Anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Solamente con una vera comunione col Padre per mezzo del Figlio si ha una vita abbondante. L'espressione dimorare si trova spesso negli scritti di Giovanni, a partire dal suo Vangelo. A chi dimora per fede in comunione col Figlio e col Padre, Gesù, con ripetute dichiarazioni, ha promesso la vita eterna fin da ora. Una vita nuova, di pace, di speranza, di amore, trionfante sulla morte eterna. Giovanni riporta con chiarezza le parole che Gesù ha detto durante il suo ministero. Bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. E queste parole bellissime sono scritte in Giovanni 3, al versetto 14, mentre al capitolo 6, versetto 40, è scritto: «Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. E ancora, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna». Giovanni 6, versetto 47. E quando il Signore si trovò di fronte Marta, disperata per la morte del fratello Lazzaro, disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai». Poi Gesù aggiunse: «Credi tu questo?» Sai, amico, amica, è come se Gesù si rivolgesse a te in questo momento e ti facesse la stessa domanda. Tu cosa risponderesti? Marta, che aveva posto la sua fiducia in Gesù, disse: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Sarebbe questa anche la tua risposta? Se hai ancora dei dubbi, ascolta cosa Gesù disse in Giovanni 17, al versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ecco cosa significa vita eterna, conoscere Dio e avere un'intima comunione con Lui mediante la fede in Gesù Cristo. Tu hai questa posizione? Il mio desiderio è che questa promessa possa essere una realtà nella tua vita, affinché anche tu sia un giorno nel cielo insieme a tutti coloro che hanno creduto in Gesù. Ma se tu hai già fatto questa esperienza, in questo versetto è riconfermata la certezza di quanto Gesù ha promesso a chi pone in Lui la fede. Giovanni aggiunge queste parole al versetto 26 di Prima Giovanni, capitolo 2. Vi ho scritto queste cose, e cioè le cose dette in precedenza, riguardo a quelli che cercano di sedurvi, cioè i falsi dottori che rinnegano il Cristo e che sono i precursori dell'Anticristo. Dio, vedi, amico, amica, ha dato ai veri cristiani una duplice salvaguardia contro le seduzioni dell'errore. Non la ragione, che è troppo debole, e nemmeno l'insegnamento dei ministri, che può essere inquinato da errori. Per prima cosa, la sua parola. In essa, la verità insegnata da Cristo e dai suoi apostoli è ben salvaguardata. Poi, per seconda cosa, c'è lo Spirito Santo, che purifica il cuore, illumina la mente, facendo comprendere le cose e discernere quello che è contrario ai suoi insegnamenti. Lo Spirito Santo è anche chiamato Spirito della Verità, dal Signore che disse anche che avrebbe guidato gli apostoli in tutta la verità. Avete udito la parola, dice Giovanni, e avete ricevuto lo Spirito Santo. Con la bussola della parola di Dio e la luce interiore dello Spirito Santo, il vero credente non farà mai naufragio quanto alla fede, non sarà sedotto. Sedurre significa sviare, allontanare dalla verità. Penso che sedurre qui sia una parola buona, perché la si può applicare esattamente allo stesso modo in entrambi i campi, fisico e spirituale. In altre parole, tu guidi una persona a commettere adulterio spirituale quando la allontani dalla verità. Anche ai tempi di Giovanni c'erano quelli che iniziavano a negare il Padre e il Figlio, che iniziavano a negare che il Signore Gesù Cristo era quello che diceva di essere. Stavano seducendo alcuni di quelli che stavano professando di essere cristiani. Giovanni dice che la cosa a cui ti devi aggrappare è che Dio ti ha promesso la vita eterna se riponi la tua fede in Cristo e non hai bisogno di aggiungere nulla a questo. Giovanni stava dicendo alla gente dei suoi giorni che essi non avevano bisogno di ciò che gli gnostici stavano insegnando. Gli gnostici pretendevano di avere superconoscenze, di saperne un po' di più di qualunque altra persona. Quindi c'è un vero problema di gnosticismo anche ai giorni nostri, di avere una superconoscenza, di diventare un supersanto per cui non c'è nessuno al tuo livello. Una tale posizione è pericolosa perché, invece, se conosci Cristo e inizi a crescere nella sua grazia, nella sua conoscenza, avrai la stessa esperienza che Giovanni Battista ebbe, che espresse in questo modo: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Giovanni capitolo 3, versetto 30. Non so se capita anche a voi, ma più studio la Bibbia, anche per preparare queste trasmissioni, più mi rendo conto di sapere poco, o mai abbastanza, di ciò che il Signore ci rivela nella sua parola. Ci sono cose che io pensavo di sapere, ma scopro ora che non le sapevo affatto. C'è un vasto campo di conoscenza per i figlioli di Dio. Ci sfida a venire a conoscere Cristo tramite la sua parola e a dargli l'assoluta priorità nelle nostre vite. Questa è la cosa importante. E tutto quello che Giovanni sta effettivamente dicendo è: non voglio che tu diventi un supersanto, voglio che tu ti riposi sulle promesse di Dio. Ora Giovanni dirà loro: voi lo conoscete come Salvatore, aggrappatevi a questo, ma ora volete avere anche comunione con il Padre e avere comunione con Lui e il Padre e altri credenti. Leggiamo ora il versetto 27 di Prima Giovanni, capitolo 2. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Abbiamo già parlato dell'unzione dello Spirito nel commento al versetto precedente, quando parlavamo della protezione che ha il credente contro coloro che vogliono sedurli. Unzione è la parola greca carisma. Se parliamo di un certo oratore o predicatore, parliamo del suo carisma. Se non ha carisma, non va molto avanti oggi, dovrai ammetterlo. cosa significa per noi? Nel Vecchio Testamento, per ordine di Dio, i sacerdoti israeliti venivano unti con olio. Quell'unzione indicava in un modo fisico che essi erano stati chiamati dallo Spirito Santo a ricoprire una certa carica. Questo è ciò che l'unzione significa per noi oggi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. La cosa importante da notare qui è che Giovanni non sta dicendo che non abbiamo bisogno di insegnanti. Abbiamo bisogno di insegnanti, altrimenti Paolo si stava certamente sbagliando in Efesini quando affermò che Dio ha dato alla Chiesa certi uomini che sono dotati, alcuni come insegnanti, alcuni come evangelisti, e altri che sono pastori per predicare e consigliare la gente. Paolo disse che Dio ha dato questi uomini alla Chiesa per costruire il corpo dei credenti, e io penso che sia importante che tutti noi siamo a contatto con buoni insegnanti. Molti di noi possono ringraziare Dio per gli uomini che hanno incrociato nella loro vita. Alcuni hanno influenzato le nostre decisioni nel servizio del Signore. Abbiamo ammirato il loro zelo. Altre qualità sono state uno sprone, un esempio da imitare. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei scrive: «Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede». Giovanni sembra dire che gli insegnanti non sono essenziali. In realtà sta dicendo qualcosa che è importante per i figli di Dio oggi. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui, a questo si è riferito prima quando parlava dell'unzione dello Spirito Santo. Uno dei ministeri dello Spirito Santo è di insegnare. Esso è in grado di guidarci in tutta la verità. Il Signore Gesù, il grande insegnante, disse: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Giovanni 14, versetto 26. Lo Spirito Santo ci insegnerà tutte le cose, cioè tutto ciò che tu ed io siamo in grado di contenere. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Prima Corinzi 2, versetto 14. Paolo prima scrisse anche: «Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito». Prima Corinzi 2, versetti 9 e 10. Questa è l'unzione dello Spirito Santo per un credente. Questo è un motivo per incoraggiare la gente ad addentrarsi nella parola di Dio, un motivo per incoraggiarli a studiarla. Sappiamo di una cara signora che registra il nostro programma radio e poi lo riascolta più volte. Questo l'aiuta a capire la parola di Dio e ad amare il Signore Gesù. La verità è che ci dovrà essere un giorno quando tu ed io potremo reggerci da soli per quanto concerne la parola di Dio. E come dice Pietro nella sua prima lettera al capitolo 3, versetto 15, «Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni». Dobbiamo essere in grado di fare questo. A volte ci sono persone che sono andate a studi biblici, hanno studiato la Bibbia per anni, ma non arrivano mai da nessuna parte. Questi sono quelli che fanno dubitare dell'utilità dell'insegnamento biblico. Ci sono persone che vanno da 30 anni alle medesime conferenze estive e spiritualmente sono esattamente dove erano 30 anni fa. Come scrive Paolo, sono come donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Così è scritto in 2 Timoteo 3, nei versetti 6 e 7. Sembra che non arrivino mai, ma hanno sempre le loro Bibbie, scrivono sempre qualche piccolo appunto, fanno sempre le stesse domande. In altre parole, dobbiamo arrivare al punto in cui lo Spirito di Dio è il nostro insegnante. Mentre studi la parola di Dio, chiedi allo Spirito di Dio di insegnarti, di guidarti. Se non capisci qualche cosa la prima volta, prega il Signore, digli: «Signore, non riesco a cogliere il punto, non capisco questa cosa, rendilo reale per me, voglio che questo sia reale per me». Questo è importante ed è ciò che Giovanni sta dicendo qui. «Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno». Ci sono alcune cose che lo Spirito di Dio può rendere comprensibili, ma siccome la sua unzione mi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, il Signore Gesù disse: «Perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Così è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, versetto 24. Ma non sarà possibile sedurre gli eletti. L'anticristo non sedurrà gli eletti che sono lasciati sulla terra quando lui arriva. E oggi nessun anticristo li sedurrà. I figlioli di Dio seguiranno le orme delle quali il Signore Gesù parlava quando disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce». I figlioli di Dio non seguiranno un falso pastore. Essi sentono la sua voce e lo Spirito di Dio può essere il loro insegnante. Questo dovrebbe essere una grande consolazione per noi. Dovremmo provare ogni insegnante che sentiamo. Sarebbe bene che metteste alla prova anche me. Chiedi allo Spirito Santo: questo che Enzo sta insegnando è la verità di Dio? Rendilo reale anche al mio cuore. Voglio conoscere per me stesso se è la verità o no. E voglio lasciarti proprio con queste riflessioni. Bene, io ti ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.